Laser.
Pilarese a Venezia ai primi del Novecento erano, si calcola probabilmente sui 5.000 donne che facevano questo lavoro. C'è tanta documentazione pittorica, fotografica, documentata proprio attraverso giornali dell'epoca, eccetera. Perché erano tante, la maggior parte, allora se si calcola che forse meno di 1.000 lavoravano nelle fabbriche, le altre lavoravano a domicilio. Però lavoravano a domicilio spesso fuori all'aperto, sedute tutte insieme in calle, questo anche fino alla fine anni 70 e primi anni 80 del Novecento, quindi abbastanza avanti col tempo, no? Se si pensa. Tutte queste donne quindi erano estremamente visibili perché tante lavoravano fuori all'aperto e quindi per quello sono state tanto rappresentate.
Questa è la voce di Luisa Conventi, una delle ultime impiraresse rimaste a Venezia. Impiraressa vuol dire letteralmente colei che infila, e il termine deriva proprio dal veneziano impirar. Era un gesto quotidiano per tante donne della città. Con lunghi aghi e fili sottilissimi, infilavano una a una minuscole perline di conteria. Così quei mazzi di perle colorate partivano da Venezia e arrivavano in quasi ogni angolo del mondo. E da quelle perle nascevano ricami, gioielli, lavori di tessitura d'ago o a telaio, ma anche fiori, piccoli oggetti o borse. La storia di Luisa Conventi inizia alla fine degli anni Ottanta, quando decide di lasciare il suo lavoro da impiegata e rischiare tutto per portare avanti un'attività che parla di famiglia, di passione, ma soprattutto di storia della città in cui è nata e cresciuta e che ama profondamente, Venezia. Ma il suo lavoro non racconta solo di perline, racconta di una città che cambia, di calli sempre più affollati di turisti, di case vuote, di negozi che chiudono o si trasformano e di una comunità che fatica a restare nel suo stesso territorio. Dietro le storie di vita quotidiana come quella di Luisa emerge il volto di una Venezia fragile, esposta alla pressione del turismo di massa e ai cambiamenti sociali ed economici che stanno trasformando la città storica, mettendo a rischio le relazioni, i saperi e la memoria delle persone che la abitano.
Il lavoro tradizionale dell'impiraressa era un po' più monotono, nel senso che era un lavoro di infilatura molto casuale, tra l'altro perché avveniva con tanti aghi in mano e si infilavano queste perline in serie, no? Oggi come oggi il lavoro di impiraressa è decisamente cambiato il concetto. Quindi l'impiraressa è quella persona che sì, infila le perline o con tanti aghi o col filo di ferro, a seconda di cosa deve creare, però poi crea il suo oggetto, quindi è un lavoro creativo e un lavoro che dà soddisfazione, no? Che se uno ha un po' di fantasia, nel nostro lavoro puoi veramente spaziare ovunque.
Nel 2021 Luisa Conventi ha dato vita nel suo laboratorio a un museo aziendale chiamato Corte delle Impiraresse per diffondere la storia di questo lavoro e quest'arte.
La costruzione del museo è stata proprio per resistere e non far morire questo nostro lavoro, quindi divulgare la conoscenza della tradizione, e devo dire che ho tanta soddisfazione perché io mi accorgo che le persone che poi dopo averle condotte nella storia che ho trattato in questo museo, quindi la storia dell'impiraressa, ma non solo, anche del mondo delle fabbriche, delle perle, comunque il mondo delle perle, insomma, la gente poi guarda in modo diverso i nostri prodotti.
In calle Priuli dei Cavalletti, una stradina stretta e un po' nascosta rispetto alla lista di Spagna, una delle vie più affollate di Venezia, Luisa racconta una storia che parla di tradizione, ma anche di cambiamento. È una storia che si trasforma insieme alla città, che segue i suoi ritmi, le sue fatiche e le sue trasformazioni. Una storia che ha radici profonde, ma non resta ferma. Si muove, si adatta, trova nuovi modi per restare viva. Perché Venezia la raccontiamo spesso come se fosse immobile. La chiamiamo la città eterna, come se nulla potesse davvero cambiarla. E invece invece Venezia cambia e come. È fragile, esposta, sotto pressione. Da una parte c'è l'acqua, sempre più alta, sempre più imprevedibile. Il livello del mare che sale, la laguna che si trasforma, il timore non più così lontano di un equilibrio che si spezza. Dall'altra parte invece c'è un'altra forza che spinge per rimodellarla, il turismo di massa. Un flusso continuo che porta lavoro, certo, ma che allo stesso tempo svuota il centro storico dei suoi abitanti. Case che diventano alloggi temporanei, botteghe che chiudono o si trasformano in vetrine per visitatori di passaggio. E insieme alle case se ne vanno le persone, le relazioni e i saperi.
Io sono Maria, sono un'attivista di Occio, che è l'osservatorio civico per la casa e la residenzialità di Venezia, e abito a Venezia da moltissimi anni. Occio è un osservatorio sulla casa, un osservatorio indipendente che è nato circa 6 anni fa e si propone di osservare, analizzare, capire le dinamiche soprattutto abitative, le trasformazioni dell'abitare nella città d'acqua, quindi nella parte diciamo d'acqua del comune di Venezia, per cercare di in qualche modo affrontare in modo intelligente le politiche abitative della città.
In un affollato lunedì di carnevale, all'interno della libreria Marco Polo, una libreria indipendente e punto di riferimento per la vita culturale e politica veneziana, Maria racconta che circa 3 anni fa, proprio all'esterno del negozio, è stato installato un contatore dei posti letto disponibili a Venezia, che dialoga con un altro, più vecchio, realizzato dall'associazione Venezia.com. Due strumenti che insieme danno un'immagine molto nitida di ciò che sta succedendo alla città. Da una parte gli abitanti se ne vanno, dall'altra il turismo si prende quel vuoto e lo trasforma. A partire dal 1950 la città ha registrato una perdita complessiva di 125.000 residenti, un fenomeno da attribuire non soltanto all'invecchiamento demografico, ma anche alle modalità con cui sono stati e continuano ad essere gestiti i flussi turistici.
Il primo, che è quello che si trova nella farmacia Morelli, registra mensilmente il numero di residenti in città, e il contatore, suo cugino che abbiamo installato in libreria Marco Polo, invece registra il numero dei posti letto ad uso turistico. E quello diciamo più antico, che registra appunto il numero di residenti, registra questo calo demografico drammatico e continuo negli ultimi anni, siamo al di sotto dei 48.000 abitanti, mentre il contatore che abbiamo installato qui è un contatore che invece registra un aumento di posti letto ad uso turistico, comprensivi sia di hotel che di appartamenti ad uso turistico, che supera ormai la quota dei 51.000. Di questi 51.000 posti letto, c'è da dire che la metà è ospitata in appartamenti privati. E sembra quasi che i vuoti, no, lasciati dagli abitanti, dai residenti, vengano riempiti dai turisti e dal turismo, in una sorta di rapporto di causa ed effetto insieme. Quindi un po' forse il turismo ne è una causa e un po' sicuramente diventa la conseguenza di riempire quei vuoti.
Nel 2025, secondo la Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità, la città ha accolto 34,5 milioni di persone in un solo anno. Per farsi un'idea di quanto sia enorme questo numero, basta confrontarlo con la Svizzera. Nel 2023 tutto il settore alberghiero svizzero ha registrato poco meno di 41,8 milioni di pernottamenti. Venezia non è l'unica città sotto la pressione del turismo di massa, ma è probabilmente tra quelle in cui l'impatto si percepisce con maggiore chiarezza, anche a causa della sua particolare conformazione. Dietro questo cambiamento ci sono molte cause che affondano le loro radici in ragioni culturali e sociali, ma anche un forte e costante incentivo politico ed economico all'industria turistica, che sta trasformando profondamente la città.
Ecco, a Venezia lo misuriamo, soprattutto nella città storica, nella città d'acqua, lo misuriamo in modo molto forte, e questo dal nostro osservatorio, dal nostro punto di vista, evidentemente è una questione che ha impattato fortemente sulla capacità poi di restare una città, abitata, di restare una città in cui i servizi vengono garantiti, di essere una città in cui è possibile abitare perché si trova una casa a prezzi adeguati. Per cui una città che evidentemente comincia a perdere il suo essere città, ecco che è più facile che possa essere rovinosamente, no, diventare qualcos'altro. In questo caso una città che diventa esplicitamente turistica e non più una città vera.
Un luogo che fatica a restare città, per usare le parole di Maria. Una città che si svuota, dove diventa sempre più difficile accedere ai servizi fondamentali, come le scuole, i presidi di comunità o i negozi di prossimità. Anche comprare qualcosa che altrove sarebbe un gesto semplice o quotidiano, qui può trasformarsi in un'impresa. Così Venezia rischia di diventare sempre più uno spazio pensato quasi esclusivamente per chi arriva e subito se ne va. E se una città non è forte di suo, se non è abitata, diventa sempre più difficile arginare e governare fenomeni di turistificazione che sembrano mangiarsi tutto, pezzo dopo pezzo. È dentro questa tensione che prendono forma storie di donne che lavorano con la tradizione senza però paralizzarla, senza trasformarla in folklore da cartolina o cristallizzarla in un'immagine rassicurante per chi guarda da fuori, ma donne che la attraversano, la mettono in discussione e la reinventano. Tengono insieme memoria e presente, radici e futuro. In una città che rischia di diventare solo uno scenario, scelgono di restare e di far vivere la città ogni giorno attraverso il loro lavoro. Ma c'è un elemento che è il vero pilastro vitale della città, quello che la caratterizza e la rende unica. Sto parlando dell'acqua. L'acqua a Venezia non è solo un elemento paesaggistico, ma è l'anima pulsante della città. Un intricato sistema lagunare che attraversa il centro storico, dove i 118 isolotti sono collegati da ponti e separati da canali, plasmando da secoli la forma stessa della Serenissima. L'acqua ha determinato non solo l'urbanistica, ma anche la storia, l'economia e persino il carattere dei suoi abitanti.
Per me è un modo di muovermi che non riesco a ritrovare quando cammino per la strada. Ovviamente sono immersa in tantissime persone di fatto che non conosco. Sono costantemente in mezzo a un fiume di persone che non riconosco come cittadine e cittadini. Si vede, hanno un altro passo, hanno un altro occhio, hanno un altro modo di vestire, non so come dire. Quando io giro in barca sono in mezzo ai miei simili, perché sono tutti, diciamo, con la pelle salmastra, no?
Nonostante l'acqua sia un elemento imprescindibile per Venezia e i suoi abitanti, incontrare donne al timone di barche o barchini è ancora qualcosa di insolito. Sempre in movimento, spesso a pelo d'acqua per spostarsi da un punto all'altro, Marta Canino vive la laguna come un'estensione naturale della sua identità, ma anche del suo lavoro. È infatti la fondatrice di Fia Manetta, che letteralmente significa ragazze a tutta velocità, ma anche al timone, e cioè la prima e ad oggi unica scuola di navigazione per barche a motore gestita da donne e aperta dal 2020 a tutti e tutte. La scuola propone percorsi formativi che uniscono teoria, pratica e conoscenza del territorio per imparare a muoversi con sicurezza nella laguna e nei canali di Venezia. L'idea nasce dalla consapevolezza che ancora oggi quello della navigazione è un ambiente dominato in larga parte dagli uomini.
Ciao ragazzi!
Sono acque interne, quindi fino ai 40 cavalli non è necessario avere la patente nautica, però qui c'è un traffico pazzesco, è un luogo unico e non averci pensato significava proprio vedere che la maggior parte dei naviganti di fatto erano uomini e la trasmissione dei saperi, come era avvenuto per me, avveniva in famiglia grazie a un membro maschio della famiglia che aveva la barca. A quel punto ho detto ok, cambiamo la sta situazione, proviamo a vedere che succede. L'acqua è sicuramente un elemento dove la predominanza maschile c'è, non c'è dubbio, per quanto riguarda i trasporti, i trasportatori e tutta la logistica, no? Non è per forza un ambiente ostile, ma è un ambiente difficile, perché una non c'ha neanche l'abitacolo della macchina, no? Invece sei di fatto on stage, è un palcoscenico, volente o nolente, ok? Quindi magari ti guardano anche pensando, oh che brava, però tu c'hai gli sguardi di tutti, taxi, gondole, eccetera, eccetera, più 30 milioni di turisti all'anno dalle rive, dai ponti, quindi sei ultra esposta, non è facile, non tutte hanno avuto la fortuna di iniziare a guidare da piccolissime o si sentono a casa, e quindi per me in realtà la barca è sempre stata una via di fuga. La utilizzo proprio per evitare di stare in mezzo al casino delle calli, dei ponti, del turismo.
Oe oe!
In laguna ci sono gesti, suoni, regole che non si trovano scritti da nessuna parte. Sono elementi che sembrano naturali solo a chi li ha imparati da piccolo, guardando e ascoltando. Ma se nessuno ti insegna davvero come muoverti, i rischi sono alti. La laguna infatti non perdona l'improvvisazione e imparare da soli può essere pericoloso. Fia Manetta nasce proprio qui, in questo spazio fragile tra memoria e futuro, ribaltando la tradizione stessa, insegnando cioè anche alle donne a prendersi il loro spazio nell'elemento fondante di Venezia, l'acqua, trasformando un sapere tramandato per secoli in un gesto condiviso.
Attraverso questo spazio sicuro che si è creato dentro la barca con tantissimo femminile, sono riuscita sempre più a capire che era veramente importante dare continuità e struttura a questa associazione. Il bello, veramente bello, è stato riuscire poi a vedere che queste persone le formavi e poi le rincontravi nei canali, cosa che invece siamo abituati ad avere a che fare con persone che passano per Venezia e se ne vanno. Invece chi qui resta e poi ti rincontri diventa proprio un riconoscersi come comunità, e questo è stato bellissimo.
Io sono Matilda Luppi, ho 22 anni e sono nata a Venezia, cresciuta a Venezia. Da quasi un anno circa ho intrapreso questo percorso come donna gondoliere e devo dire che è molto impegnativa, ma al tempo stesso mi regala delle emozioni che non pensavo si potessero provare con un lavoro del genere, dal momento in cui è sempre stato un lavoro prettamente maschile. Quindi le prime volte che salivo su questa poppa della gondola è stato oddio, che ci faccio qua? Proprio è stato all'inizio fuori luogo, ma poi ho constatato che in realtà era proprio il mio. Era il mio luogo, mettiamola così.
Quando si pensa a Venezia, l'immagine che arriva subito è quasi sempre la stessa. Una gondola che scivola lenta sull'acqua. È la barca simbolo della città, infatti, presente in ogni foto, in ogni cartolina e in moltissimi dipinti. Un'immagine così potente e così ripetuta da essere stata nel tempo banalizzata, consumata e quasi colonizzata dal turismo di massa. Lo stesso turismo che però, paradossalmente, continua a tenerla in vita. Eppure la gondola non è solo un'icona per visitatori. Attorno a questa barca, infatti, sopravvive ancora oggi un mondo fatto di identità e di appartenenza. Il lavoro del gondoliere racconta secoli di storia veneziana, tradizioni che si sono trasformate nel tempo, ma che restano ancorate a un passato molto vivo. Nei canali, per esempio, esiste ancora oggi un gergo preciso, in dialetto, fatto di parole e richiami che servono a muoversi e a comunicare sull'acqua. Non è raro, infatti, udire qualcuno che grida «Oe, premando!», che significa «Attenzione, sto girando a sinistra». E come spesso accade nelle storie legate all'acqua, anche qui il lavoro è stato per centinaia di anni quasi esclusivamente maschile. Per molto tempo la gondola è rimasta uno spazio precluso alle donne. Diventare gondoliere o gondoliera a tutti gli effetti non è facile e nemmeno scontato. Ci sono vari esami da passare e tanta, davvero tanta pratica da fare per imparare a condurre bene l'imbarcazione. Dal 2021 è entrata in vigore una legge nazionale sulla conduzione familiare e in questo modo chi viene da una famiglia di gondolieri con licenza, come Matilde, può fare direttamente l'esame finale di voga di poppa per diventare sostituto gondoliere. Cioè un gondoliere abilitato che però non possiede una licenza propria, con l'obbligo di praticare il lavoro nell'attività di famiglia per 4 anni.
prima ad aver fatto questo lavoro è stato il papà di mia mamma, quindi mio nonno, e ha iniziato questo lavoro in realtà non da giovane, perché prima aveva fatto tantissimi altri lavori, e ha iniziato questo percorso da gondoliere che ha trasmesso a mio papà, che anche lui prima era imbarcato nelle navi, quindi penso sì che un collegamento con l'acqua ci sia in casa mia in qualche modo. Dopo mio papà ha fatto anche lui il gondoliere, hanno anche lavorato per un periodo insieme, hanno fatto insomma tempo a lavorare insieme, e adesso sono subentrata io da donna, da pecora nera, diciamo. Penso sia emozionante il fatto di appunto portare avanti qualcosa, cioè proprio lo sento mio, come se portassi avanti una cosa proprio di famiglia. Il fatto di essere tra virgolette diversa, nel senso che non è la normalità, per loro non era la normalità, quindi il fatto che io e anche altre ragazze, perché comunque non sono l'unica, vogliano insomma fare questo lavoro, portare avanti una tradizione di famiglia, secondo me è una rivoluzione che può essere anche da spunto, diciamo, per anche altri lavori, altre ragazze che magari sono sempre state intimorite dall'affrontare questo mondo prettamente maschile.
Io sono Silvia Scaramuzza, sono maestra d'ascia, sono l'unica a Venezia e faccio questo lavoro circa da 20 anni.
Se la gondola è il simbolo di Venezia, esiste un luogo dove questo simbolo nasce, prende forma e continua a essere riparato, aggiustato e rimesso in acqua. Questo luogo è lo Squero, un piccolo cantiere navale veneziano dove da secoli il maestro d'ascia coordina la costruzione e la manutenzione delle gondole e di altre imbarcazioni a remi tipiche della città. Qui il rumore è quello del legno, dei martelli, delle seghe, delle pialle e mani che lavorano seguendo gesti antichi e tramandati nel tempo. Camminando in Calle dei Pignatte, una calle stretta nel sestriere di Canareggio, quasi alla fine verso il canale si passa accanto a uno dei più antichi squeri da Sotil, cioè uno squero specializzato nella costruzione e riparazione di imbarcazioni leggere. Si tratta dello Squero Casale ai Servi, un luogo che però oggi non svolge più questa funzione. Nel 1952 lo squero chiuse, non perché fosse finito il bisogno di barche, ma perché non c'erano più uomini di famiglia a cui lasciare il mestiere. Per secoli infatti anche questo lavoro è rimasto saldamente nelle mani degli uomini. Ma oggi in città qualcosa è cambiato. Silvia Scaramuzza è la prima e per ora unica maestra d'ascia di Venezia.
Nella pratica una maestra d'ascia fa la costruzione dell'imbarcazione, quindi dal disegno alla messa in opera, alla costruzione del cantiere. Poi in realtà questo è il lavoro per eccellenza. Qui si fanno anche riparazioni, restauri, quindi è un più ampio spettro, diciamo, rispetto a quello che singolarmente potrebbe fare il maestro d'ascia, che è la costruzione solo di una barca nuova, ma si cerca di prendere tutto insieme. Essere l'unica maestra d'ascia di Venezia, devo dire che non ci penso, cioè, nel senso, non è una cosa, per me è una cosa che è abbastanza normale, non ci faccio caso, nel senso, è un lavoro che ho iniziato per passione della manualità, delle imbarcazioni, della lavorazione del legno. Il riscontro l'ho avuto dal fatto di avere della fiducia da parte di un mondo prettamente maschile, quindi comunque un sapere che dai qualcosa di positivo, e quindi questo è l'unica cosa che mi fa essere orgogliosa di essere maestra d'ascia e anche l'unica imprenditrice di questo lavoro, perché sono l'unica donna che ha un'attività assieme a Francesco, ma che ha aperto e riesce a mandare avanti un'attività puramente storica e maschile, no? Per me è semplicemente portare avanti quello che è stata l'identità di questa città, no? Non volerlo rimarcare, ma semplicemente portare avanti quello su cui è nata questa città. Era un'attività che aveva un arsenale pieno di gente che lavorava su imbarcazioni, e portarlo avanti è semplicemente un portare avanti un legame tra il nostro passato e il futuro.
Venezia è una città che è cambiata e che continua a farlo. Negli ultimi decenni ha perso migliaia di residenti, mentre il turismo continua a crescere. Un equilibrio sempre più difficile da sostenere. Dentro questa trasformazione, però, esistono ancora storie che tengono insieme passato e presente. Mestieri tradizionali che non restano fermi nel tempo, ma che si adattano e trovano nuovi modi per continuare a esistere. Sono attività che fanno parte dell'identità della città, dall'artigianato delle perle alla costruzione delle barche, fino alla navigazione nei canali, a remi o a motore. Ambiti che per decenni sono stati quasi esclusivamente maschili, ma oggi lentamente qualcosa sta cambiando e se la tradizione vuole sopravvivere, allora deve adattarsi e trasformarsi.
Io guardo un po' alle altre esperienze con nessuna superiorità, ma proprio come man mano, ragazze, qua dobbiamo iniziare a riconoscerci e a dare valore in qualche modo sociale, ma anche, diciamo, peso politico al nostro ruolo in questa città.